Signore, aprici il tuo cuore. Apparici e fa che noi possiamo incontrarti stasera. Facci poter guardare dentro nel tuo cuore. Abbiamo appena letto in Efesini che dobbiamo conoscere l'amore di Cristo, di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza. Vuol dire che dobbiamo conoscere qualcosa, qualcosa che sorpassa ogni conoscenza. Questo è meraviglioso, il Signore vuole questo. Lui ci vuole attirare più al suo cuore. E questo ha a che fare tanto con il suo piano. Il Signore vuole avere la sua testimonianza su questa terra. E questo non significa in primo luogo che è un compito per noi che dobbiamo compiere, ma è qualcosa che Lui fa in noi, a noi. Lui opera. Come in Efesini c'è scritto che noi siamo Suoi. Noi siamo la Sua opera. E non solamente la sua opera, ma il suo capolavoro. La Chiesa è il capolavoro di Cristo, del Signore. Quello che il Signore fa con noi, delle volte non ne siamo consci. Non siamo consci quanto prezioso è la Chiesa per il Signore. Il Signore è innamorato della Chiesa. Per il Signore non c'è tempo, non esiste tempo. Quando noi non eravamo ancora, il Signore si era già consacrato per noi. Si è consacrato e dato pienamente per la Chiesa. Noi non eravamo ancora, la Chiesa non c'era ancora, ma Lui si era già consacrato per la Sua sposa, in amore. La maggior parte degli uomini su questa terra hanno già sentito questo versetto che dice: così tanto ha amato Dio, ha amato il mondo che si è consacrato, che ha consacrato il suo figlio, così che ognuno che crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Questo vale per ognuno personalmente, per ogni persona personalmente. Il Signore ama gli uomini, gli esseri umani. Per questo ha preparato una salvezza così grande. Ha dato il suo unico figlio per redimerci. E se conosciamo di più la parola, se leggiamo di più la Bibbia, riconosceremo che non c'è solamente questa salvezza che vale per tutti gli uomini, ma Lui ama specialmente la sua Chiesa, ha un amore speciale per la Chiesa e dobbiamo vederlo. Questo ha portato il Signore a lasciare tutto per la Chiesa. La ragione l'amore del Signore è così grande per la Chiesa. Efesini 3, leggiamo ancora una volta il versetto di Efesini 3, cioè non di Efesini 3 ma di Efesini 5, dove dice: mariti, amate le vostre mogli, in versetto 25, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Il Signore è per la Chiesa, si è morto per la Chiesa per amore. Non era soltanto un proponimento che è stato calcolato, è stato ben calcolato, pianificato, ma quello che dà la motivazione al Signore di fare questo è l'amore. Quando Gesù è venuto sulla terra, là si vedeva come Dio era veramente. Prima Dio era invisibile, ma quando Gesù è venuto su questa terra si vedeva come Dio pensava, come lui sentiva le cose, quale atteggiamento di cuore lui aveva. E vedevi un uomo pieno di amore, pieno di comprendimento, di misericordia. C'erano tante persone che avevano un contesto, un passato negativo e difficile, sono venuti da lui e lui gli è venuto incontro con amore. E non è un amore qualsiasi, ma è l'amore di Dio. Abbiamo visto questo candelabro d'oro, tutto d'oro. Vuol dire che anche l'essenza della Chiesa non è la nostra capacità, non è il nostro amore. La cintura d'oro sul petto non è un amore umano, un naturale, ma è d'oro, è un amore divino. Trovo così meraviglioso. Cristo è l'espressione dell'amore di Dio. Il suo amore è versato nei nostri cuori. Se noi riceviamo Cristo nella nostra vita, quando noi l'accogliamo, se noi abbiamo riconosciuto l'amore di Dio e diciamo grazie Signore, diciamo grazie Signore, tu mi hai amato anche se io ero nemico, anche se ero ribelle, tu mi hai amato, Signore, perdonami, entra nella mia vita. E succede qualcosa di meraviglioso. Riceviamo una nuova vita. E questa è la vita di Dio. E include tutto quello che Dio è. Questa vita divina entra in noi con il suo amore. E Paolo dice: l'amore di Dio è stato versato nei nostri cuori. Forse è bene leggere questo versetto in Romani 5, versetto 5. Romani 5, versetto 5. Or la speranza non delude perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. La speranza non delude perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. Se parliamo di questo, che noi siamo, che abbiamo bisogno dell'amore di Dio per l'edificazione della Chiesa, allora non parliamo dell'amore nostro, umano, ma dell'amore di Dio. Ma è vero che c'è anche questo amore c'è e dobbiamo conoscerlo. Questo amore è in noi. L'amore di Cristo è in noi. E per questo il Signore può aspettarsi amore da noi, perché ci è dato l'amore. È molto normale. Se abbiamo riconosciuto quanto Dio ci ha amato, allora non abbiamo altra scelta e possiamo far nient'altro che amarlo, anche lui, noi, Lui. Questa deve essere anche la nostra testimonianza nella Chiesa. Se tu hai l'impressione che non ami tanto, non ami veramente il Signore, allora c'è solo una soluzione. Tu devi avere più comunione con Lui. E poi noterai quanto amabile Lui è. Siamo stati chiamati in questa comunione. Se l'amore si raffredda, devi ritornare al Signore, avere più comunione con Lui, e invocarlo, parlare col Signore. Forse ci sono veramente delle cose che bisogna trattare, che devi dire al Signore, e così l'amore ritornerà. Di al Signore: ti amo, ti voglio bene. Delle volte è difficile dirlo, soprattutto se prima i nostri pensieri erano perduti in altre cose. Perché poi viene il nemico e dice: ma non puoi dire questo adesso al Signore. Adesso vuoi dire al Signore che tu lo ami? Guarda cosa hai fatto prima, le 2 settimane passate. Tu lo dici, ma non è veramente così. Il nemico è molto astuto. Ma se noi abbiamo una volta ricevuto il Signore nella nostra vita, se tu una volta hai toccato il Signore, se hai gustato il suo amore, allora puoi sempre ritornare a questo punto. Di al Signore: ti amo. Di al Signore che gli vuoi bene. L'amore per il Signore è anche la nostra motivazione nella vita cristiana. Ci sono più aspetti nella nostra vita che sono indicatori per l'amore di Dio, per esempio l'amore per la sua parola. Quelli che amano il Signore amano anche la sua parola. Quando l'amore per la parola del Signore diminuisce, allora è un indicatore che devo ritornare al Signore. Signore Gesù, e anche si manifesta nell'amore per i fratelli e le sorelle. La parola è molto chiara. Se ci chiede ami il Signore, ami i fratelli e le sorelle, in 1 Giovanni 1, versetto 10. Secondo Pietro, no, 1 Giovanni 1, versetto 10. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Poi capitolo 4, versetto 7. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Leggiamo anche il versetto 12 e 13 del capitolo 4. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Poi versetto 20. Se uno dice io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto. Quello che non ha visto Dio e non ama quello che non ama il fratello che vede non può amare neanche Dio che non ha visto. E abbiamo da lui il comandamento che dice che chi ama Dio ami anche suo fratello. È molto semplice: se ami il Signore, ami la sua parola. Così amiamo anche i fratelli e le sorelle. È molto semplice. Vita di chiesa è molto semplice. Non è qualcosa per l'intelligenza, per la mente. Non è una dottrina alta, una dottrina superiore, ma la vita di chiesa è una vita. Puoi interpretare la Bibbia e dare dei buoni insegnamenti, ma abbiamo appena letto i criteri. Tu ami il Signore, ami la sua parola, ami anche i fratelli e le sorelle. Questa è la vita di chiesa. In effetti è molto semplice. Se noi abbiamo capito e afferrato questo, se è entrato nel nostro cuore, allora il Signore ha una testimonianza gloriosa. Dobbiamo imparare. È molto semplice. La vita di chiesa è per tutti, non solo per quelli che sanno parlare bene, non solo per quelli che riescono a interpretare bene. Ma la vita di chiesa è una testimonianza di unità, una testimonianza d'amore. In Giovanni capitolo 15 il Signore parla della vita e dei tralci. Quello che rimane dimora nel Signore porta tanto frutto. Questo capitolo parla tanto dell'amore. Dell'amore deve essere tra di noi. Abbiamo sempre parlato della vita ed è vero, è molto importante la vita, ma la vita va insieme anche all'amore. La vita del Signore si esprime per mezzo dell'amore. e questa vita scorre nella Chiesa, tra di noi. Questo è così prezioso. Noi amiamo gli uni gli altri e avanziamo insieme. Siamo per gli uni e gli altri. Non ci critichiamo. Non siamo contro gli uni gli altri. Non prendiamo distanza gli uni dagli altri. Ma la Chiesa è la nostra famiglia. Amiamo i fratelli e le sorelle. Possiamo sempre esaminarci. Signore, cosa è in me? E dire al Signore: Signore, non voglio che ci sia niente tra me e un fratello o una sorella. È molto semplice, ma comunque noi delle volte nel nostro vecchio essere siamo così complicati. Dalla parte di Dio tutto è stato preparato e tutto è stato reso semplice, ma noi siamo così complicati. Questo è il problema. Ma il Signore è paziente e misericordioso e ci ha preservati fino ad oggi, ci ha portati, Lui ci ama fino alla fine. La Chiesa è una testimonianza di amore del Signore. Quando il Signore alla fine ha pregato, ha detto alla fine del suo ministero sulla terra, ha pregato in Giovanni 17, conosciamo questa preghiera lunga. Queste sono le ultime parole che il Signore ha detto quando ha parlato con il Padre. Vorrei leggere un versetto, capitolo 17, versetto 26, Giovanni 17, versetto 26. E io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Il Signore è in noi e il suo amore è anche in noi. Vale la pena di conservare questo amore in noi. In capitolo 15 di Giovanni potremo leggere il versetto 11 e 12. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Allora qui abbiamo un comandamento dal Signore, che dice che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dar la sua vita per i suoi amici. Voi siete i miei amici. Non è meraviglioso questo? Il Signore ha dato la sua vita per noi. Quando la Chiesa è nata a Pentecoste, tipo 2000 anni fa? Che testimonianza c'era? I santi erano un cuore e un'anima. Questa era la testimonianza che ha impressionato gli uomini. Loro si sono consacrati per la vita di chiesa. Era una testimonianza pratica, visibile su questa terra. Ed era molto impressionante. Delle persone hanno lasciato, hanno abbandonato tutto, rinunciato la loro proprietà per la vita di chiesa. La vita di chiesa era veramente una testimonianza di unità per Dio. Adesso arriviamo alle lettere. Prima abbiamo visto in Atti e adesso vediamo le lettere, soprattutto nelle lettere di Paolo. Veniamo sempre incoraggiati di afferrare l'amore di Cristo e conoscerlo. Primo Corinzi 13, questo capitolo è il capitolo importante. È la cima, è il punto cruciale. E si deve sapere che c'era un contesto a questa chiesa ai Corinzi. Questo capitolo non è stato scritto all'inizio della lettera ai Corinzi, perché a Corinzi c'erano tanti problemi, tante difficoltà. E Paolo mostra in diverse tappe come Cristo può riempire tutte queste mancanze. Paolo dice: non voglio sapere nient'altro che Cristo come crocifisso. Voi siete per Apollo, per Paolo, per Pietro. Non voglio sapere nient'altro che Cristo e colui col crocifisso. Noi uomini abbiamo così tante cose, tante idee. Corinzi avevano diverse dottrine, avevano cominciato a separarsi, a creare divisioni, e Paolo dice a loro, Paolo non dice ai Corinzi dovete amare gli uni gli altri, ma dice voi avete bisogno di Cristo come il crocifisso. Lui ci è diventato sapienza, giustizia. Cristo è tutto di cui abbiamo bisogno. Cristo ci è diventato santificazione, purificazione. E così Paolo tratta, gli parla di passo a passo diversi problemi. Gli mostra il passa che abbiamo, la Pasqua, la festa dei pani azimi, Cristo, il pane senza lievito. Ci sono così tanti aspetti, tanti punti. E poi Paolo avanza, continua fino ai doni dell'edificazione. Ci sono diversi doni per l'edificazione, per il corpo. Ma poi, dopo tutto questo, Paolo dice in capitolo 12, il versetto 31, dice: voi però desiderati ardentemente i carismi maggiori. Ora vi mostrerò una via che è la via per eccellenza. La via che è la via per eccellenza, che sorpassa ogni altra cosa. Quando si tratta di edificazione, non si parla solamente del praticare dei doni. Non è sufficiente praticare i doni dello Spirito. Non è quello l'unica cosa che il Signore vuole avere, non basta. Ma in capitolo 13 dice: se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Fa soltanto rumore. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Questo è forte, la fede in modo da spostare i monti. Penso che se uno tra di noi avrebbe una tale fede di spostare i monti, avremmo un timore di lui, un rispetto grande. Anche se qualcuno può spostare il Mont Blanc, oppure uno di queste montagne della Svizzera, Paolo dice: se non ha amore, non è niente, non sarebbe nulla. Meglio se uno ha amore che uno che riesce a spostare un monte. Questo mostra quanto importante è l'amore, su che cosa dobbiamo dare l'accento, a che cosa dobbiamo dare l'accento. L'amore del Signore è l'essenza, la natura della Chiesa. Se manca questo, allora manca il contenuto. Signore Gesù, se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. E adesso Paolo descrive l'amore, da partire dal versetto 4. E se leggo questa descrizione, come voi, penso che anche voi fate la stessa esperienza, se leggete questa descrizione riconoscete l'amore del Signore, di Dio. L'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia. Non è meraviglioso questo? Voglio mangiarlo di più questo. È un buon cibo, buon nutrimento. non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. Le profezie verranno abolite. Le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita. Poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo. Ma quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte sarà abolito. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma tutto questo è successo in amore, davanti a Lui in amore. Il Signore ci radica, ci fonda nell'amore. E dobbiamo essere fortificati per mezzo dello Spirito nell'uomo interiore. È meraviglioso. Ho goduto tanto questi versetti. In capitolo 3 degli Efesini, Efesini 3, versetto 16. Affinché Egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi l'amore di Dio. Questo significa, per poter abbracciare questo amore, dobbiamo essere radicati e fondati nell'amore. Perché l'amore è così fondamentale per l'edificazione. Solamente questo amore ci dà la forza per abbracciare con tutti i santi. Questo amore per i fratelli e le sorelle ci rende capace a accettare, a ricevere qualcosa degli altri. Non ho soltanto da dare qualcosa, ma voglio anche ricevere dagli altri e insieme afferrare questo Cristo. E amo tutti i santi. Perché? Perché ricevo da loro così tanto di Cristo. Dobbiamo essere radicati, fondati in questo amore. Questo è un peso di Paolo. E lo possiamo vedere in tutte queste lettere. Anche in Colossesi. Cosa dice ai Colossesi? In capitolo 1, versetto 28, sta scritto: noi proclamiamo, esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. E per questo Paolo combatta e mette la sua energia. Lui vuole che ogni fratello e sorella sia reso perfetto in Cristo. E in capitolo 2, versetto 2, c'è scritto: affinché siano consolati i loro cuori e uniti mediante l'amore. Il suo combattimento non è solo per risvegliare il nostro spirito, ma che i cuori, che i nostri cuori siano uniti, siano ben connessi. Questo è il problema. Nel mio spirito non ho il problema, ma nel mio cuore magari c'ho un problema per essere collegato con gli altri. E allora il Signore ci deve consolare. Questa parola consolare dal greco può anche significare riscaldare. Forse il nostro cuore si è raffreddato, è diventato indifferente. Ci sono delle tensioni nel nostro cuore. Abbiamo bisogno di una tale consolazione finché i nostri cuori possano essere uniti nell'amore. Tu pensi, sì, io voglio afferrare Cristo, voglio conoscerlo, ma per questo tu devi essere collegato, unito ai cuori dei santi, se no non puoi neanche conoscere il Cristo pienamente, questo Cristo così ricco. È Cristo in tutti noi. I cuori sono uniti in amore perché noi possiamo conoscere il mistero di Dio, cioè Cristo. Questo è molto importante. Come è il nostro cuore? In che stato sta il nostro cuore? Ancora un versetto in 1 Tessalonicesi 3, versetto 12. E quanto a voi, il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi. Questo Paolo l'ha scritto verso la fine della lettera ai Tessalonicesi, e anche i Tessalonicesi hanno avuto una situazione particolare e Paolo si è dato a loro anche pienamente per i fratelli e sorelle a Tessalonicesi, e gli dice che il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri. Continuo col punto G, perdonare gli uni agli altri. Perdonare reciprocamente. In tutta la scrittura è molto chiaro che noi abbiamo la possibilità di perdonare gli uni agli altri. Il Signore ci ha perdonati e come Lui ci ha perdonato, anche noi dobbiamo perdonare gli uni agli altri. Non è necessario che qualcosa rimane tra di noi, tra un fratello e una. Cose che non devono rimanere delle cose tra di noi. Delle volte pensiamo qualcuno deve scusarsi da noi. E pensiamo, se questo certo fratello viene a scusarsi da me, allora gli perdonerò. Ma non è ancora venuto. Questa è una concetto che noi abbiamo, ma non è secondo la parola. Il Signore dice: se uno ha qualcosa contro un altro fratello, non dice chiedete perdono, chiedete scusa all'altro, ma dice perdonate gli uni agli altri. Non aspettare finché lui viene da te a scusarti, ma perdonali già prima. Questo fa bene al tuo cuore. E tu noterai: ah, l'amore, c'era qualcosa tra di noi. Ma poi tu cominci a pregare e cominci a ringraziare il Signore per questo fratello e dici al Signore: io li perdono, perdonali anche tu. Alleluia. È molto semplice. La vita di chiesa è semplice. Pietro viene e dice: quante volte devo perdonare? 7 volte al giorno? È bene perdonare 7 volte, basta? E il Signore gli risponde: 7 volte per 70. Questo vuol dire molto spesso o piuttosto sempre. Devi perdonare sempre e ti farà sempre bene al tuo cuore, perché questa vita è in noi e si vuole liberare in noi, e delle volte è così semplice. Signore, devi veramente liberare il tuo cuore e preservare il tuo cuore più di ogni altra cosa che è da preservare, perché è da lì che scorre la vita. È così semplice di perdonare, è così semplice di aprire, di liberare il cuore. Questo è un punto cruciale che dobbiamo imparare. Se abbiamo imparato questo, abbiamo guadagnato tanto. Perdonare reciprocamente. Leggiamo ancora un versetto, Matteo 18, versetto 30, versetto 35. Capitolo 18, versetto 25. Questo è un esempio che ci ammonisce. Non c'è bisogno di leggere tutta la storia, ma qui vediamo che il Signore ci ha perdonato. E qui in questo brano c'è qualcuno che è stato perdonato dai suoi debiti. E viene un fratello da lui e che ha un piccolo debito da questo fratello e comincia a fargli a domandare questo debito da lui. In versetto 34: e il suo signore adirato lo diede in mano degli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. E in 35 dice: così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Lasciateci perdonare. Punto 5: consacriamoci in amore ai fratelli e le sorelle. Giovanni 21, Anche domani sentiremo qualcosa su questo capitolo, ma voglio solo menzionare, c'è un fratello che ama il Signore e il Signore è apparso ai discepoli al lago, ha chiesto Pietro se lo ama e Pietro dice al Signore: Signore, se ti amo, tu lo sai che ti amo. Non era, ma dopo tutto quello che era successo i giorni prima non era più sicuro. Pietro veramente amava il Signore, si è dato al Signore, ma non ha passato un esame cruciale. Ha detto al Signore: io morirò anche con te. Ma quando il gallo ha gridato, ha rinnegato il Signore. Pietro ha pianto di se stesso, era a terra, e adesso il Signore, dopo tutto questo, gli chiede: mi ami? Ha detto a Pietro: tu mi ami di più di questi? E Pietro ha detto al Signore: tu sai che ti amo. Il Signore gli dà una missione molto importante: pasci i miei agnelli, pasci i miei agnelli. Per servire gli uni gli altri nella Chiesa dobbiamo essere tali che amano il Signore, perché se no il servizio nella Chiesa non è così come dovrebbe essere. Serviamo il Signore, serviamo i santi nell'amore, e perché amiamo il Signore, perché amiamo i fratelli e le sorelle. Amiamo gli agnelli, amiamo le pecore. Questo è il nostro motivo. E poi il Signore dice: pasci. Tu hai tante debolezze, fatto tanti sbagli, ma tu ami il Signore. E tu vuoi seguire il Signore. Signore, ti amo. A un certo momento il Signore ti dirà: pasci i miei agnelli. Ti dice: guarda, c'è uno nuovo. E se tu ami il Signore, hai l'impressione: sì, devo andare da questo nuovo. Mi occupo di lui. Non c'è solamente bisogno di insegnamento, ma c'è bisogno di amore, c'è bisogno di un cuore. Questa è la vita di Chiesa. Non abbiamo un servizio ufficiale di pastore, di coloro che devono pascere. No, abbiamo un cuore pieno di amore per il Signore, per i fratelli e le sorelle. In Primo Tessalonicesi 2 abbiamo un brano meraviglioso. Leggiamo Primo Tessalonicesi 2, versetto 7. invece siamo stati, sebbene come apostoli di Cristo avessimo potuto far valere la nostra autorità, invece siamo stati mansueti in mezzo a voi come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. Così nel nostro grande affetto per voi eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite. Tanto ci eravate diventati cari. Questi erano gli apostoli. Erano come una nutrice tenera, come una madre, come una levatrice che allatta i bambini. Questo mostra un'atmosfera così piena di amore. Così è anche nata la Chiesa a Tessalonicesi. E un altro punto è che loro non hanno soltanto dato il Vangelo di Dio a loro, ma è molto importante di vedere che l'amore ha tanto a che fare con il rinnegamento della nostra anima, di rinunciare alla nostra anima, nostra vita d'anima. Negli anni passati abbiamo avuto tanta comunione sulla esperienza della croce e ultimamente, quando abbiamo parlato dell'amore, un fratello mi ha detto: delle volte ho l'impressione che questa parola, se prendo la croce, allora che questo fratello ha avuto l'impressione che prendere la croce è l'espressione vivente dell'amore, che significa che di praticare l'amore. L'esperienza della croce ha tanto a fare con l'amore. Perché il Signore è morto? Per amore. Perché lasci la tua vita d'anima? Per amore. È l'amore che ci porta a questo, di fare tali cose. La croce è così preziosa, è la nostra salvezza. Possiamo applicare la croce in ogni situazione. Questa è la soluzione. Leggiamo ancora 1 Giovanni 3, versetto 16. 1 Giovanni 3, versetto 16. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Meraviglioso. Anche noi lasciamo la nostra vita. Anche noi diamo la nostra vita. Questo è prezioso nella vita di Chiesa. Ci sono degli esseri umani che sono pronti a lasciare la loro vita, praticare tutta la parola che sentiamo sul rinunciare alla vita d'anima, rinnegare se stessi ha soltanto un senso nella vita di Chiesa se lo pratichiamo. diciamo grazie Signore, voglio rimanere in te nella tua morte. Signore, è così prezioso per i fratelli e le sorelle. È così bene rinunciare al diritto che sia per i fratelli e le sorelle. Amate il Signore. La Chiesa Filadelfia significa amore fraterno. E se paragoni quello che il Signore scrive a Filadelfia e a Efeso, c'è una differenza. A Efeso scrive tante cose che lui piace, che lui apprezza. C'erano tante cose che il Signore apprezzava. Hanno preso il voto più alto in tutte le materie secondarie a Efeso, ma sul punto cruciale avevano una mancanza, non avevano il primo amore a Efeso. E a Filadelfia il Signore non scrive tanto, ma dice semplicemente: conosco le tue opere. Noi non conosciamo queste opere, ma il Signore le dice a Filadelfia: conosco le tue opere, hai preservato la mia parola, hai testimoniato del mio nome. E il nome Filadelfia ci dice che loro siano amati gli uni tra gli altri. Era la chiesa perfetta. Di che cosa abbiamo bisogno per una chiesa perfetta? La espressione più alta della vita è l'amore fraterno. Questo il Signore vuole portare a compimento, alla perfezione in noi. Se io ho solamente amore, non basta, devo avere amore nella vita di chiesa. Lì questo amore trova senso. L'amore è stato versato, sparso nei nostri cuori, e questo è meraviglioso. Adesso dobbiamo scoprirla, lasciarla sviluppare in noi. Amen.